14 aprile del 1988 inizia ufficialmente a Cagliari il processo Vinci. La stampa ne tratterà ampiamente. L'Unità è uno dei quotidiani che più convintamente si schiera sul fronte innocentista. Cagliari, in un rapporto riservato dei Carabinieri di Firenze, si ipotizza che sia addirittura il preludio agli altri efferati omicidi verificatisi nel circondario del capoluogo toscano dall'agosto 68 al settembre 85. Un preludio lontano nello spazio e nel tempo. Il ritrovamento del cadavere di Barbarina Steri, una giovane donna di 19 anni, nella sua casa di Villa Cidro, nel Cagliaritano, risale infatti alla notte tra il 14 e il 15 gennaio 1960. Suicidio, secondo le indagini e le perizie dell'epoca. Omicidio, sostiene invece il giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, Luigi Lombardini. La riapertura del caso si è giunti durante le indagini sul cosiddetto mostro di Firenze. Sospettando che Salvatore Vinci fosse in qualche modo coinvolto nelle uccisioni delle coppiette, tuttora irrisolte, gli investigatori fiorentini erano sbarcati 3 anni e mezzo fa nel suo paese di origine, Villa Cidro. Vinci era infatti emigrato in Toscana poco dopo la morte della moglie, alla ricerca dell'arma del delitto, la famosa beretta calibro 22, o almeno di qualche altra traccia utile per le indagini. Era stato così rispolverato il suicidio della prima moglie di Vinci, Barbarina Steri, avvenuto attraverso l'inalazione di una quantità mortale di gas nella casa al centro del paese nell'inverno di 28 anni fa. Un suicidio poco convincente, hanno stabilito le nuove perizie disposte dai magistrati. Il caso è stato così riaperto e affidato alla magistratura cagliaritana, le cui indagini si sono concluse lo scorso dicembre con il rinvio a giudizio di Vinci per omicidio premeditato e pluriaggravato e con il proscioglimento del presunto complice in istruttoria, il cognato Salvatore Steri. Su cosa si fonda questa gravissima accusa? Innanzitutto su un giudizio di contraddittorietà e di insufficienza a proposito delle perizie compiute dagli investigatori e dai medici subito dopo il ritrovamento del cadavere. Suicidio, sentenziò il medico legale Enrico Camba dopo la perizia necroscopica. E come tale il caso fu archiviato dalla Procura della Repubblica, anche perché per i motivi di uccidersi la giovane donna, madre di un bambino di 11 mesi, ne aveva più di uno, dall'impossibilità di continuare la sua relazione con il precedente fidanzato, allo stesso menage familiare burrascoso con il marito e i parenti. Le nuove perizie, disposte dai magistrati fiorentini durante la trasferta nell'isola, avrebbero però insinuato più di un dubbio nella vecchia ricostruzione. Ad esempio, sul fatto che la bombola di gas fosse realmente piena. Secondo alcune testimonianze, la donna, poco prima del suicidio, si sarebbe recata dal vicino di casa per scaldare il latte per il figlio, essendo esaurita la sua bombola di gas. O i graffi sul volto, probabilmente tracce di una disperata colluttazione. E se potevano esistere i motivi di un suicidio, a maggior ragione, sostiene l'accusa, c'era il movente per un omicidio. La relazione extraconiugale di Barbarina Steri con l'ex fidanzato era nota a tutto il paese, costituendo, sottolinea la sentenza istruttoria, motivo di grandissimo scandalo. Nazione, 13 aprile 88. Il mostro? Vorrei conoscerlo. Scambio di battute con Salvatore Vinci all'inizio del processo per l'uccisione della moglie. Scacciata dalla porta, l'ombra del mostro rientra beffarda dalla finestra. Inutilmente i difensori di Vinci, fin dalle prime battute, hanno formalizzato la premessa che non avrebbero accettato intrusioni, con chiari riferimenti ai sospetti che gravano sull'imputato per i delitti delle coppiette. Quell'ombra terribile e inquietante, invece, è stata lì sempre pronta a riapparire. Del resto, lo stesso Vinci, prima ancora che il presidente iniziasse l'interrogatorio, aveva parlato del mostro con i giornalisti, sorprendendo un po' tutti. Una vera azione di contropiede, perché c'era opinione diffusa che non avrebbe risposto ad alcuna domanda. Invece è partito a ruota libera, chiedendo addirittura la collaborazione della stampa sia per far luce sulla tragica catena di omicidi fiorentini, per i quali si sente sospettato, sia per affrontare l'accusa di aver ucciso la giovane moglie per la quale rischia l'ergastolo. Io mi auguro che possa essere risolto presto questo imbroglio, nell'interesse mio e di altri che, come me, possono trovarsi accusati innocenti senza avere giustizia. Ma allora, Vinci, chi è il mostro? Io sono il più interessato a saperlo, perché ancora non so se sono una vittima civile o di un errore giudiziario. Sono in carcere da quasi 2 anni e il mio pensiero fisso potete immaginare qual è. Già, da quando lei è in carcere, il mostro non ha più ammazzato. Come mai? Chiede malizioso Mario Del Gamba, il giornalista. Questa è una domanda che non dovete rivolgere a me. Come spiega le accuse orrende che le rivolge Stefano Mele? Ma voi giornalisti lo sapete chi è Mele? Quello è uno che in vari modi e tempi ha finito per accusare tutta la sua famiglia e tutta la mia. Lo sapete, no? Ha tirato in ballo suo fratello, suo cognato, me e mio fratello Francesco. Ogni volta cambia versione. Non riesco a capire se queste cose se le inventa o c'è qualcuno che gliele suggerisce. Come lo immagina il mostro di Firenze? Ma non so, è senza volto, non saprei descriverlo. E quei 9 duplici omicidi, quei riti compiuti dal mostro, sono gesti orribili, tremendi. Stessa prontezza e disponibilità anche nel rispondere alle domande del presidente della corte su quella tragica sera del 14 gennaio 60, quando, secondo l'accusa, soffocò la moglie 19enne introducendole con forza in bocca il tubo della bombola di gas e simulando il suicidio. Nell'interrogatorio è combattivo ma paziente, diventa categorico quando deve rintuzzare l'accusa di omicidio e solo raramente si rifugia dietro il non ricordo. L'asso nella manica di Vinci è stato di far cadere il caposaldo dell'accusa, cioè il movente. L'imputato ha affermato, risoluto, che la moglie non lo tradiva e lui non aveva motivi di essere geloso. Eppure, gli ha ricordato il presidente, c'era stata quella storia con l'ex fidanzato. No, guardi, ha tagliato corto Vinci, quella è una faccenda senza importanza. Fra Barbarina e quel giovane c'era solo dell'amicizia. Sì, però, ha insistito il presidente della corte, anche i carabinieri vennero a riferirle che sua moglie aveva detto una bugia, che era stata trovata una lettera piuttosto compromettente. Ma quale lettera? Non so niente. Quello che è certo è che Barbarina non aveva un amante, voleva bene solo a me. Però, aggiunge ancora il presidente, ci sono testimonianze secondo le quali lei Barbarina l'aveva violentata e che la maltrattava. Non è vero. Non so chi possa dire queste cose. La verità è che c'era gente che ci voleva male. C'erano state anche delle minacce. Volevano ricattarci. Anche il racconto sul ritrovamento del cadavere di Barbarina è lineare alla tesi difensiva del suicidio. Tornai a casa e trovai il bambino che dormiva in cucina. La porta di camera era chiusa. Chiamai mia moglie e, non avendo ottenuto risposta, corsi da mio suocero. Fu proprio lui a sfondare la porta della camera. Appena entrai, vidi Barbarina riversa i piedi del letto. Mio suocero capì che era morta e disse di chiamare subito i carabinieri. Ricordo che in mano a mia moglie vidi la chiave della porta. Riferendo questo particolare, Vinci intende assestare un colpo decisivo alla tesi accusatoria. Se la porta era chiusa da dentro, come poteva aver ammazzato la moglie? Vinci sembra riesca a padroneggiare la situazione anche quando il presidente gli contesta che suo cognato Salvatore Steri, fratello di Barbarina, ha rivelato che aveva troppe premure nei suoi confronti, anzi che una volta gli fece delle proposte oscene, avances di natura omosessuale. No, non è vero, non è possibile che Salvatore abbia detto questo. Sì, però, insiste il presidente, anche la sua seconda moglie ha detto che lei aveva dei comportamenti sessuali, diciamo così, strani. Lasciamo perdere la mia seconda moglie. Se c'è qualcuno che non si è comportato bene, non sono stato certamente io. replica risentito l'imputato. Nei prossimi giorni le dichiarazioni di Vinci saranno messe alla prova nel confronto diretto. Sarà quando verranno a testimoniare i suoi principali accusatori, il cognato, che forse deporrà oggi, e Stefano Mele, la cui convocazione è stata chiesta dal pubblico ministero, ma non è dato sapere se sarà in grado di lasciare la casa di riposo nel Veronese, dove è ospite con salute malferma. Ieri, tra l'altro, breve deposizione di Antonio Vinci, il figlio di Barbarina dell'imputato, era in manette, sconta una condanna per rapina. Sono venuto per sapere la verità sulla morte di mia madre. Io da bambino ho sempre sentito dire che si è suicidata. Con mio padre non ho più rapporti da circa 10 anni.